riflettuto un po' anche su questo sacramento della misericordia, allora questo è l'unico motivo per cui oso parlare sperando di essere d'aiuto. La traccia è un po' questa, celebrare la misericordia nel sacramento della riconciliazione. Perciò misericordia e sacramento. E vorrei iniziare con una espressione che il Papa Francesco ha usato quando è tornato dalla GMG sul volo aereo, c'erano i giornalisti che lo intervistavano e lui ha detto: siamo in un kairos della misericordia. E vi ricordo che dal punto di vista biblico il kairos è un tempo che è tutto determinato e organizzato da Dio. Potremmo dire un tempo non programmato dall'uomo, anche un po' inaspettato, che sfugge al controllo dell'uomo, che Dio si prende per manifestare chi è. È un tempo in cui è Dio la gente il protagonista. Questo kairos della misericordia, adesso in qualche passaggio, spero breve, vorrei mostrarvi che ha avuto una lunga gestazione, perciò una lunga preparazione per opera dello Spirito nella Chiesa, ed è giunto ad una espressione diremmo più matura col Papa Francesco. E il cardinale Casper ha scritto quel libro Misericordia, che poi anche il Papa citò proprio nel suo primo Angelus, e lì dice che la misericordia è stato un tema imperdonabilmente trascurato. Ci chiediamo perché, possiamo chiederci perché, e penso che una possibile risposta è che il modello di evangelizzazione degli ultimi secoli è stato antropocentrico, al centro c'era l'uomo che gestisce il rapporto con Dio. Ricordiamo non secoli addietro, ma la nostra stessa formazione cristiana. La dottrina che bisognava imparare ai catechismi era fondamentalmente presa da quella teologia fondata sulla filosofia. Chi è Dio? L'essere perfettissimo, questa è una definizione filosofica di Dio. E poi l'altro, potremmo dire, l'altro versante della formazione è: sai le cose, sforzati per metterle in pratica. Lo sforzo virtuoso per, potremmo dire, conquistare la salvezza. Anche la confessione, negli ultimi tempi, soprattutto nel Novecento, era diventata un mezzo pedagogico, perciò uno strumento, per cercare di sostenere lo sforzo a rimuovere i difetti, a correggere la natura della persona. Sappiamo che una formazione così ha un esito frustrante, perché è impossibile conquistare la vita di Dio da parte dell'uomo. In più questa evangelizzazione si è mostrata veramente inefficace, perché provate a pensare, quando intorno agli anni 60-70 in Europa è entrato il pluralismo ideologico-culturale, la Chiesa ha avuto un crollo verticale di tutto il suo aspetto cattolico, che continua anche adesso un verticale, massiccio calo quantitativo anche dei credenti, no? E poi provate a pensare, quel modello di evangelizzazione aveva uno scopo, che era quello di moralizzare la società. Dopo il Concilio di Trento, nei libri di avvertenza per i confessori, si diceva che loro avevano, attraverso la confessione, la missione di controllare i costumi. Per cui nei paesi tutti i parroci dovevano andare in Quaresima a visitare tutte le famiglie, cercare di fare più o meno una programmazione di come poi in un paio di settimane li confessavano tutti e controllavano la moralità sociale della loro parrocchia. Allora, questa Europa evangelizzata così, sappiamo che ha organizzato due guerre mondiali, dove i cristiani hanno ucciso i cristiani. Perciò non è stato efficace quel modello pastorale perché non ha moralizzato come intendeva fare la società europea. Allora, che cosa è la misericordia? Un autore ha detto, è il trucco di Dio, la mossa di Dio per riprendere in mano la situazione proprio sul fallimento di questa evangelizzazione antropocentrica, dove tutto era fissato e partiva dall'uomo. Dio ha introdotto, potremmo dire, l'anticorpo della misericordia. E la misericordia non ritorna, diciamo così, in auge nella Chiesa Cattolica attraverso la via del Magistero, ma innanzitutto attraverso la via mistica della santità. In modo particolare due figure femminili, Santa Teresina del Bambino Gesù, che sostituisce quel concetto filosofico astratto di Dio come appunto l'idea del bene, l'idea della giustizia, lo sostituisce recuperando l'ardore biblico della paternità di Dio. Nel suo atto di consacrazione lei dice: desidero essere martire dell'amore misericordioso di Dio. E poi aggiunge: non vorrei ritardare il mio slancio nell'abbraccio di Dio misericordioso. La seconda figura è quella di Santa Faustina Kowalska. Nel 1997 Giovanni Paolo II fa una visita a Cracovia, nel sobborgo dove Faustina ha vissuto, e dice esattamente così: la misericordia è la parola che Dio ha iscritto nella tragica esperienza della Seconda Guerra Mondiale. Perciò come Dio ha risposto e ha reagito rispetto a questo fallimento, anche oserei dire dell'evangelizzazione europea, esattamente attraverso l'unica, dice il Papa, risposta possibile alla tragedia, che è la misericordia. Sapete che la Faustina Kowalska è la prima santa canonizzata del nuovo millennio, volutamente, intenzionalmente. Questo Kairos della misericordia, che ripeto entra attraverso la via della santità, è stato recepito dal Magistero dei Papi. Infatti il Papa Giovanni XXIII, nel suo giornale dell'anima, perciò quando ancora era un seminarista, scrive: il nome più bello che possiamo dare a Dio è misericordia, e le nostre miserie sono il trono della sua misericordia. Quando poi lui indice il Concilio Vaticano II, in quel suo memorabile discorso Gaudet Mater Ecclesia, il Papa dice: la Chiesa si è sempre opposta agli errori e spesso li ha condannati con la massima severità. Ora la sposa di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia piuttosto che della severità. Paolo VI, adesso faccio un po' di carrellata ma mi perdonerete, Paolo VI quando chiude il Vaticano II, il 7 dicembre del 65, dice: l'antica storia del buon samaritano è il paradigma della spiritualità del Concilio. Perciò il buon samaritano, che lenisce con la misericordia le ferite dell'umanità, è esattamente la spiritualità della Chiesa del Concilio. Arriva poi come un fulmine che va veloce Giovanni Paolo I, che in uno dei suoi pochi discorsi dice: noi siamo oggetto di un amore intramontabile da parte di Dio che ha sempre gli occhi aperti su di noi, è papà, più ancora è madre. Poi arriva Giovanni Paolo II, molto influenzato dalla figura di Faustina Kowalska, la sua seconda enciclica è Vives in Misericordia, istituisce la Domenica della Divina Misericordia, la seconda domenica di Pasqua, e poi arriva Benedetto XVI che approfondisce teologicamente il tema della misericordia. la sua prima enciclica Deus Caritas Est, la sua seconda enciclica Caritas in Veritate è un'enciclica sociale, ma per la prima volta il Magistero cattolico non presenta la dottrina sociale a partire dal concetto di giustizia, ma dal principio dell'amore e della misericordia. E poi arriviamo finalmente a Papa Francesco, che nella prima predica nella chiesa di Sant'Anna, qualcuno dice è stata la sua prima enciclica durata un pugno di secondi, lui dice testualmente: il messaggio di Gesù è la misericordia. Per me, lo dico umilmente, è il messaggio più forte del Signore. Nella bolla di indizione poi dell'anno giubilare, al numero 10, lui dice: la misericordia è l'architrave che sorregge la vita della Chiesa. E poi dice: per tanto tempo abbiamo dimenticato di indicare e di vivere la via della misericordia, adesso per la Chiesa è il tempo del ritorno all'essenziale. È interessante. Allora, io vi ho fatto questa parabola storica perché penso una cosa, lo dico schiettamente, che sarebbe molto riduttivo pensare che la misericordia è un pallino di Papa Francesco. Ma questa è la prima cosa che dovremmo far capire ai cristiani. E che invece lui stesso dice: questo è un kairos, è perciò qualcosa dello Spirito Santo, è il tempo del ritorno all'essenziale. E quello che io ho cercato di farvi vedere è che il paradigma dell'evangelizzazione si sposta, non è più antropocentrico, ma ritorna ad essere teocentrico. Io sono andato a vedere, nella filosofia quasi nessuno ha mai approfondito il tema della misericordia. Nella disciplina giuridica si parla della giustizia, chiaramente, anzi, far misericordia potrebbe anche sembrare che tradiamo la giustizia, no? Andiamo contro la giustizia. La morale arriva a parlare della filantropia, della compassione. La misericordia, direbbe Ireneo da Lione, è la caratteristica particolare di Dio. Perciò il paradigma è teocentrico, il Papa dice: torniamo ad annunciare il Vangelo della misericordia. Adesso a questo punto però bisogna fare un'altra precisazione, per me questo sarebbe il secondo punto. La misericordia va compresa a partire dal modo di esistere della Trinità. Perché anche qui il rischio è che in questo anno noi presentiamo la misericordia come un'azione che Dio benevolo fa verso l'uomo, oppure come un'azione che l'uomo fa all'uomo. Le opere di misericordia, bisogna stare molto attenti a non insistere su questo. Perché? Perché la misericordia, è vero, è ciò che noi sperimentiamo di Dio quando si rivolge a noi. Ma la misericordia, come vorrei dire adesso, è una dimensione permanente e costitutiva di Dio. Perciò il presupposto della misericordia verso di noi è come vive la Santa Trinità. E sappiamo che Giovanni dice nella prima lettera: Dio è amore, perciò l'ontologia, l'essere di Dio è l'amore. Il che significa che non si parte più dalla filosofia Dio è l'essere, ma Dio è il Padre. Allora sente bene, quando io dico che Dio è il Padre, dico che il Padre in se stesso include l'altro, che è il Figlio. Il Padre include colui che genera, cioè il Figlio. Allora, in Dio l'amore non è tanto questione di buona volontà, ma del modo di esistere. Quello che Massimo il Confessore chiama il tropos di Dio, il modo di esistere di Dio. Come esiste Dio? Come unità dei diversi. L'amore non risucchia l'altro, ma include l'altro in sé. Perciò quando noi vogliamo parlare di Dio, che è la Trinità, dobbiamo tenere due aspetti: la comunione, essere una cosa sola con l'altro, e l'alterità, che vuol dire non riassorbo l'altro, ma lo includo e gli permetto di emergere in ciò che è. Questo è il modo di esistere della Trinità. Quando la Trinità si rivolge a noi, usa la stessa maniera, include l'altro. E cosa c'è di più altro, di più diverso, di più lontano da Dio? Esattamente l'uomo peccatore. L'uomo peccatore è esattamente ciò che di per sé è agli antipodi di Dio, perché il peccato è una separazione da Dio. Cosa è la misericordia? Fare spazio per includere ciò che non è di Dio, il peccato, in Dio. Allora, Dio si incarna, fa spazio all'umanità peccatrice. Siccome lui deve riportare Adamo al Padre, si identifica con Adamo peccatore e Paolo dice Dio lo fece peccato in nostro favore. Perciò Dio include in sé Adamo peccatore e questa è l'opera di misericordia. Noi la sperimentiamo in questo modo, ma ripeto, a monte c'è questo modo di esistere di Dio che è esattamente esistere per includere l'altro. Mi sono un po' spiegato?
Sì.
Bene, allora adesso farei un terzo passaggio, vedete che piano piano dalla misericordia arriverò anche alla riconciliazione, al sacramento. La salvezza cristiana è sempre salvezza dal peccato. Sembrerebbe una cosa evidente, poi mi spiego e forse non lo è poi così evidente. Il termine salvezza in greco, dal verbo sozzo, vuol dire fare unito, fare integro, mettere insieme, potremmo dire mettere in comunione. Dio ci salva, il peccato è separazione, la salvezza è rimettere in comunione. Noi abbiamo, ahimè, ridotto il discorso del peccato in termini morali. Perciò il peccato è la trasgressione ai comandamenti, ai precetti, per la suora alla regola, eccetera, eccetera. E siccome molti di quelli, soprattutto abituali alla confessione, non hanno questi gravi disordini morali, il peccato si è ridotto ai peccatucci. Per cui mi diceva, andando in una congregazione per un servizio, mi diceva una delle loro madri che loro fino a 50 anni fa, se bevevano 3 bicchieri di acqua al giorno, dovevano confessarlo alla superiora, e se lo riteneva una, perché fino a 2 era concesso. Se il terzo era il segno di una volontà cocciuta, non bastava neanche la superiora, doveva andare dal confessore. È chiaro che se la salvezza è andare a Dio, ho bevuto 3 bicchieri d'acqua, è chiaro che la salvezza non è una cosa seria. Non è una cosa seria. E guardate bene, anche a livello della teologia, si è cominciato a parlare della salvezza non più dai peccati, ma la salvezza dai bisogni umani. Perciò il bisogno di senso, il bisogno di solidarietà, il bisogno di promozione umana. La salvezza è stata identificata con questo. Allora io penso che siccome la salvezza cristiana è salvezza dal peccato, un compito della pastorale penitenziale è proprio quello di approfondire il contenuto del peccato. Cosa è il peccato? Adesso arriverei proprio a questo, che per me è il quarto passaggio, cosa è il peccato? Allora, il primo era, siamo in un kairos della misericordia. Il secondo, cos'è la misericordia? Dio che include in sé l'altro da sé, il peccatore. Terzo, la salvezza del peccatore che cosa è? È che lo unisce di nuovo a Dio. Dunque, che cosa è il peccato? Quarto punto. Il peccato non può essere per noi cristiani la trasgressione dei 10 comandamenti. Se tu sei ebrea, va benissimo. Noi sappiamo che Gesù non è venuto a abolire la legge, ma a portarla al compimento. E la legge è il pedagogo che porta a Cristo, no? Bene. Cosa è il peccato per noi cristiani? È il fallimento del modo di esistere secondo la nostra verità. è il fallimento del modo di esistere secondo la nostra verità. Allora la domanda è: ma qual è la nostra verità? E qui bisogna recuperare un po' della visione dell'uomo biblica e patristica. L'uomo è creato immagine di Dio, in modo più preciso del Figlio, e l'uomo è creato a tre dimensioni. Due sono proprio create, che sono il corpo e la psiche. Poi c'è una terza dimensione dell'uomo. E ricordate al sesto giorno, quando Dio tirò su tutti i materiali con cui ha già fatto tutto il cosmo, e lì appunto in quei materiali, l'uomo è un microcosmo, cos'è che mette dentro? Il suo soffio, che è esattamente il suo spirito. Allora, fare così vuol dire tirare fuori qualcosa di profondamente mio, qualcosa di personale. Dio infonde nell'uomo qualcosa che è molto di Dio, che è qualcosa di proprio suo, che è personale suo, che perciò è increato. Questa terza dimensione che mi costituisce è increata, ed è esattamente quello che nel Vangelo, soprattutto di Giovanni, viene chiamato Zoe, che vuol dire la vita, ma la vita di Dio. E lo Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, vi ricordate che nella icona della Trinità di Rublo, il terzo angelo, lo Spirito, ha la pancia rigonfia come fosse una donna incinta, perché lo Spirito, dove arriva, mette dentro la vita. Ma qual è questa vita? È la vita di Dio, che è esattamente la comunione. Il Padre in me e io sono nel Padre. E questa diventa la terza ipostasi trinitaria, lo Spirito Santo, che è la comunione e che ci trasmette la vita come comunione. Ci siamo? Sì. Che cosa è la tragedia del peccato? Allora, si consuma nella volontà, perché la volontà è la libera adesione, ma è capace anche della non libera adesione. Il peccato è, sia per Giovanni che per Paolo, tagliar via la terza dimensione. Il peccato è spegnere, rattristare il soffio, resistere e perciò eliminare dal proprio orizzonte lo Spirito Santo. Siccome lo Spirito Santo è l'anima della mia anima, direbbe Filosseno di Marburg, è questa Zoe che poi fa star su il bios, la vita come biologia. Se tu tagli via da te lo spirito, c'è la morte spirituale. Il peccato è morte spirituale, perché tu non hai più quella vita lì, ma ti rimane che cosa? Una vita come bios. Se tu hai in te lo Spirito Santo, hai lo stesso modo di esistere di Dio. La vita come comunione delle persone. Sapete che questa parola persona, che è bellissima, l'abbiamo inventata noi cristiani, prosopon, con il volto verso l'altro. Il volto del padre verso il figlio verso il padre, e allora il cristiano non può stare sull'ombelico, adoratore dell'ombelico. Un falosco poi, dicevano gli antichi. Perché? Perché ha lo sguardo esattamente su l'ombelico. Però guardate, questa è un'immagine molto bella per dire l'esito del peccato, perché quando non hai più Zoe ti rimane Bios, ma Bios, questa vita biologica, quella che noi chiamiamo la natura, non è più soltanto una natura creata, e anche, proprio perché l'ombelico è una ferita, è una natura corrotta. Dopo il peccato la nostra natura comincia a provare la lotta, la sofferenza, la fatica. Tant'è vero che i padri dicono: questa del bios non è più vita, è sopravvivenza. Non è più vita, è sopravvivenza. E guardate, i nostri contemporanei vivono fondamentalmente nel perimetro della natura, e non della persona, e non della vita come comunione. E capirete anche il passaggio che faccio dopo. Quando io mi trovo addosso una vita che è soltanto questa sopravvivenza, cos'è che sento io della vita? io sento la vita attraverso il corpo. E il corpo continua a dirmi, da quando cominci a fare le analisi del sangue da 35 anni in qua, c'è sempre qualcosina che ti ricorda, che cosa? La tua corruttibilità, la tua mortalità. Noi sentiamo la vita attraverso il corpo e il corpo ci segnala che questa è una povera sopravvivenza e che perciò la vita sento che la sto perdendo. La memoria della morte, che è ciò che ingenera l'angoscia e la paura, nel peccatore è molto più familiare della memoria della vita. Allora, siccome uno ha la memoria che questa vita la sta perdendo, con che cosa cerca di compensare questo buco, questo vuoto di vita? Con le passioni. Perché prima di fare i peccati per offendere Dio, molti fanno i peccati per consolare con un po' di godimento questa natura che è corruttibile, moribonda, e cercano di trarre vantaggio esattamente dalle loro passioni. Allora è molto interessante, no, questo. Noi diciamo che il peccato è una caduta, perché l'uomo viveva, dicono i padri, rivestito della gloria di Dio, con queste tuniche di gloria perché aveva lo Spirito Santo, immagine di Dio. Perde quelle, diventa una povera natura mortale, le tuniche di pelle fatte con gli animali morti. L'uomo ha continuamente una nostalgia di quello che ha perduto. Davvero il peccato è caduto, eravamo in alto, pum, siamo caduti giù. E allora come cerca di reagire? Cerca di reagire migliorando la sua natura, cercando di affermare la sua natura e di renderla un po' grande. Nasce l'individuo. L'individuo è esattamente l'espressione di una natura che cerca di affermare sé differenziandosi dagli altri. Allora io con la mia natura, siccome sono intelligente, voglio essere il più intelligente. Siccome sono creativo, voglio essere il più creativo. Siccome sono quello più virtuoso, voglio essere il più virtuoso. Perché la cosa importante è diventare egregi, fuori dal gregge, differenziarsi, affermarsi per qualche cosa di unico che ho soltanto io e si vede soltanto in me. E questa è una parodia della vocazione, perché la vocazione è esattamente l'unica via per personalizzarci nella originalità, nella unicità. Mai un santo uguale a un altro. Ma questo è il carisma dello spirito che ti personalizzerà. Non c'è più lo spirito, allora l'individuo dice, io voglio differenziarmi. Poi cosa succede? Che uno 50 anni per partorire un'idea dice, è mia. E poi si accorge, leggendo da qualche parte, che questo è la gavetta. Quella lì è la gavetta. Allora uno cerca i pendagli da mettere agli orecchini per differenziarsi, la parrucca, non lo so come fanno le donne. Poi a un certo punto va in spiaggia e si accorge che quella che è dell'altro ombrellone, tale e quale a lei. E lei 20 anni per cercare di capire come mettere i bigodini per venire fuori così originale, lei tutta caratteristica, soltanto lei, tutti la guardano. Così, la natura è ciò che ci fa tutti uguali. E quando uno cerca di emergere potenziando la sua natura e non esprimendo nella natura la sua persona, è un frustrato a vita. Frustrato a vita. In più questo corrompe la socialità. Perché io, per affermare l'individuo, cosa devo fare? Autoidentità. Io uguale io, esclusione dell'altro. Il contrario della misericordia. La misericordia è includere l'altro e io divento persona. Mentre invece, siccome l'unica brava maestra d'asilo sono io, l'unica brava infermiera della corsia sono io, devo escludere l'altro. L'unico bravo prete predicatore sono io, devo escludere che gli altri sappiano predicare almeno quanto me. Perciò c'è questa esclusione del non io, per affermare soltanto io, e poi c'è l'autoisolamento. Per cui diventiamo tanti individui come delle solitudini caotiche, perché poi tutti gridano, perché chiedono agli altri di guardarli, no? Per poter essere confermati nel loro valore individuale. L'ultimo individuo che fa, l'ultimo tentativo, scusate, che fa l'individuo per cercare di potenziarsi, di superare questa natura che lui avverte corrotta, insufficiente, è la religione. È diventare qualcuno attraverso la religione. So che adesso qua qualche lungo, però dice questo qua, no, ma lo posso anche spiegarmi, caso mai ci riesco. Nel paradiso terrestre non esisteva la religione, esisteva la relazione. Perché? Perché Dio e l'uomo vivevano insieme condividendo la vita, il cibo, poi gli dà anche Eva e poi fa le belle passeggiatine. È la comunione spontanea. Con il peccato si perde la vita come comunione. C'è un abisso tra Dio e l'uomo. E l'uomo dice, come io potrò colmare l'abisso e riconquistare quella postazione che ho perso? Con la religione, che è esattamente lo sforzo, l'impegno che l'uomo mette per colmare la distanza. E al centro di tutte le religioni antiche c'erano i sacrifici degli animali, poi il tempio, questa rusticceria sacra dove mettevano su tutti questi, Dio sarà contento di noi, no? Perché ci priviamo di qualcosa di nostro, qui bisogna leggere anche il digiuno e la castità, ci priviamo di qualche cosa che potrebbe esserci piacevole, gradito, per dire il primato di Dio. Però poi, do ut des, perché noi daremo a Dio sacrificando ciò che è nostro e ciò che vale, e Dio ci proteggerà la vita e ci ricompenserà. Arriva Gesù e sappiamo che cosa fa con la struttura religiosa del Tempio. E a Nicodemo dice il segreto del perché la religione non funziona. Nessuno è mai salito al cielo. Non si può colmare l'abisso partendo dall'uomo che fa qualcosa per riconquistare Dio. Sappiamo che il viaggio inverso, l'incarnazione, la Pasqua, è l'ascensione di Gesù al Padre insieme a noi. Allora, se gli antichi avevano una religiosità esteriore, noi moderni abbiamo utilizzato la religione soprattutto sul soggetto. Perché? Perché l'individuo cerca di salvare se stesso diventando religioso e correggendo la sua natura per renderla più perfetta, perché conforme agli ideali religiosi. Allora, facciamo un ideale dell'uomo virtuoso, dell'uomo perfetto, questa diventa una supernatura ideale e noi dobbiamo sforzarci con questa palestra quotidiana di raggiungere questo ideale del cristiano perfetto, del sacerdozio perfetto, della vita religiosa perfetta, però vedi che tutto lo sforzo è ancora sulla natura che tu correggi, che tu perfezioni, che la vernici un po' di religiosità. Cosa manca? La vita di Dio, la relazione, la comunione, lo Spirito Santo. Tu puoi essere un perfetto individuo religioso, ma se non hai la vita dello Spirito in te, non sei in comunione con Dio. E allora quando questo avviene, che si rifà la comunione che il peccato aveva invece scisso, esattamente nel battesimo. E allora tutta la pastorale della Chiesa dovrebbe davvero partire riprendendo sul serio il battesimo. Perché? Perché nell'incarnazione e nella Pasqua Dio ci ha incluso tutti, ma è nel battesimo che quello che Cristo ha fatto per tutti diventa mio. E nel battesimo c'è il passaggio dal modo di esistere dell'individuo, il peccato, al modo di esistere, secondo la logica della Trinità, il modo di esistere della persona, il modo di vivere della comunione. Perciò il battezzato pone la sua identità non più sulla natura, ma pone la sua identità sulla persona che dice la relazione, e cioè la nostra vita diventa una partecipazione alla vita di Cristo. E Cristo chi è? Il Figlio che è sempre rivolto verso il Padre. Allora quello che è principio di vita per il Figlio, la sua relazione con il Padre che lo ha generato, diventa anche il principio di costituzione della mia nuova ipostasi, della mia nuova identità, che è esattamente personale. Non più il marco della natura, ma il marco in Cristo. Una volta ho accompagnato un giovane 18enne al battesimo, si chiama Carlo. Quando lui si è fatto battezzare ha voluto una medaglietta dove ha messo dentro due C, una C grande, Cristo, e poi una C piccola, Carlo, ecco, Carlo in Cristo. Questa è l'ipostasi battesimale. Ma, adesso anche questo passaggio viene chiaro, Dio ci comunica la sua vita generandoci come figli. Questo implica però il morire all'individuo. E questo implica che Dio ci incontrerà non come degli individui, ma come i membri del suo corpo che è la Chiesa. Perciò impossibile una religiosità io e Dio, come mi diceva una volta una suora. Il convento è insopportabile, ma io e Dio andiamo bene. Soltanto che sono di Dio ha dimenticato un particolare, che sono membri del corpo di Cristo anche, non so, la suor tristezza, la suor antipatica, non lo so, o il don XY. Certo, perché non puoi essere nel passato dalla morte alla vita, dall'uomo vecchio all'uomo nuovo, dall'individuo alla persona, se non perché sei inserito in questo modo di esistere degli uomini secondo Dio, che si chiama il corpo di Cristo, che è la Chiesa, dove noi siamo persone con il volto l'una verso l'altra e non adoratori dell'ombelico, altrimenti è povere comunità parrocchiali, religiose, seminari, eccetera, eccetera. Bene, il battesimo però non è la perfezione della vita in Cristo, è soltanto l'inizio. Sappiamo che la vita in Cristo è un incessante passaggio dall'essere immagine a diventare somiglianza. Essere figlia, immagine, è un dono di grazia, un dato di fatto. Diventare somigliante a Cristo, la grazia ha bisogno della sinergia, della collaborazione, della tua libertà. Allora c'è questo cammino della vita cristiana che è un continuo passaggio dall'immagine alla perfezione della somiglianza. In questo percorso dentro di noi convivono due uomini o due donne. Abbiamo le primizie dell'uomo nuovo e i resti dell'uomo vecchio. Una volta una madre benedettina, finiti gli esercizi spirituali, mi ha detto: padre, ha detto quasi tutto giusto, però una cosa le è sfuggita. Gliela spiego io. La donna vecchia è peggio dell'uomo vecchio e la donna nuova è meglio dell'uomo nuovo. Allora meditatela, non la spiego. Io l'ho meditata e devo dare ragione alla abbadessa benedettina. Allora dentro di noi c'è la coesistenza e perciò penitenza quotidiana. I padri della Chiesa hanno coniato questa idea, ci sono tre penitenze. Vivendi initium, battesimo, quello che ho cercato di dire. Poi penitenza quotidiana. E poi la seconda penitenza, che è esattamente la riconciliazione, che è chiamata anche dai padri sorella del battesimo. Lì non si tratta più di negligenze, debolezze, fragilità, sbagli quotidiani, ma lì si tratta esattamente di un battesimo sepolto, di un cristiano, dice San Pietro, che torna al suo vomito. Uno che ha conosciuto il gusto della vita nuova e ritorna alla vita vecchia, Perché? Perché interrompe la fiducia nelle promesse di Dio e perciò pone il sospetto che essere docili allo Spirito e seguire Cristo non sia una via di salvezza, ma sia una illusione di salvezza. Meglio tornare a gestire la mia volontà propria. E per essere apostati non occorre dire che Dio non esiste, basta dire: a me la Pasqua di Cristo non convince più, il suo sacrificio non è più l'argomento che basta per il mio sacrificio quotidiano. Torno ad organizzarmi, magari anche in una vita sacerdotale, religiosa, il mio piccolo io individuale e a gestire la volontà propria. Allora, quando è così, bisogna andare dalla sorella del battesimo, dalla riconciliazione, che esattamente riattiva quel modo di esistere, secondo la Trinità, secondo la persona, secondo la comunione. Gli antichi dicevano: lavano le acque del battesimo, ma lavano anche le lacrime della penitenza. E dopo il fonte battesimale abbiamo altri due fonti battesimali che ci lavano dai peccati, sono i nostri occhi che piangono le lacrime della penitenza. E Previstiro addirittura dice: siccome molti hanno preso il battesimo da bambini e manco sanno di essere battezzati, attraverso il battesimo delle lacrime molti imparano a conoscere il battesimo dell'acqua. Cioè, la maggior parte dei cristiani ritorna alla vita nuova, già ricevuta nel battesimo ma sepolta, esattamente attraverso la riconciliazione. E qui dico questa ultima cosa importante, diciamo, di quello che abbiamo detto stamattina, e cioè che davvero la pastorale nostra, la nuova evangelizzazione, sarà una pastorale della redenzione. Perché? Perché noi dovremo convertire i battezzati. È vero che adesso calano i battesimi dei bambini, ma la maggior parte dei cristiani europei sono dei pagani, vivono senza conoscere la novità del battesimo. Allora, gli antichi battezzavano i convertiti e noi dobbiamo convertire quelli che già sono battezzati. Come riportarli al Padre? Il sacramento della riconciliazione sarà la via perché loro possano ritrovare la vita battesimale. Allora, a questo punto, ancora giusto un momentino, vorrei, cominciamo a introdurci nel discorso sulla riconciliazione e vorrei iniziare quasi più pastoralmente dicendo che il problema oggi è che noi aspettiamo che i penitenti vadano in confessionale, li aspettiamo lì. In più, quando entrano, la lamentela di tanti confessori è che i penitenti dicono: non so cosa dire, padre, non so cosa dire. E spesso queste confessioni si lamenta che sono meccaniche, stereotipate, convenzionali, che tante volte sono più una conversazione che una confessione vera e propria, e che perciò anche la qualità del dialogo, dell'incontro, rimane un po' indeterminata. Anzi, io direi che tante volte non è ben preciso se quello che chiamiamo penitente è un sofferente in cerca di consolazione, di comprensione, è un uomo che ha una coscienza confusa e cerca chiarezza, è magari un uomo religioso, scrupoloso, che ha tanti sensi di colpa e allora cerca le confessioni sollievo, no? Chi è questo qua? Perché dico questo? Perché il rito della penitenza, che dal 74 dovrebbe essere un po' la guida per la nostra pastorale penitenziale, dice che non basta che si confessino o che vengano a confessare, ma che al centro non ci sono i peccati da dire, ma c'è la conversione del cuore da celebrare. Perciò, proprio al numero 6 di questo rito della penitenza si dice: la verità del sacramento della penitenza consiste nella conversione del cuore. però noi veniamo da alcuni secoli in cui tutto era così, dire i peccati per essere assolti. La confessione, quasi come un atto meccanico, ripetuto, formale magari, suppliva il coinvolgimento dentro la conversione del cuore. Sempre il rito della penitenza, al numero 4 dice che mosso dalla grazia di Dio misericordioso, il peccatore intraprende l'itinerario della penitenza, l'itinerario. Perché ho detto tutto questo? Perché è chiaro che al confessionale arriva una persona che può essere un sofferente, uno che ha i sensi di colpa, ma chiede la Chiesa e chiede alla Chiesa di evangelizzare la sua sofferenza, il suo fallimento, i suoi sensi di colpa. Perciò l'itinerario penitenziale non può essere 5 minuti di confessione o 10 minuti di confessione. Il vero problema della pastorale penitenziale è che non possiamo più aspettare al confessionale i penitenti, ma dobbiamo accompagnare i penitenti in un itinerario perché ritornino al Padre. E nel 1983, capitanato dal Cardinale Martini, c'è stato il sinodo su Reconciliatio e Penitenzia, dove, e la proposizione era stata votata all'unanimità dei padri, si parlava di istituire itinerari penitenziali differenziati. Cosa vuol dire differenziati? Beh, che sono almeno due i casi proprio diversi, e cioè ho rubato la marmellata e ho detto male la compieta e ho guardato un po' così la sua Carlita, e da uno che compie l'omicidio. Io ho fatto 5 anni capellano nelle carceri e una volta mi è venuto uno e mi dice: senti padre, io non so quanti li ho uccisi. E poi mi ha detto: però non darmi di penitenza 3 Ave Marie. Infatti gli ho detto: ma quanto devi stare qua? Fine pena mai. Beh, allora tutto il tempo che tu starai qua sarà il tuo itinerario penitenziario. Allora, differenziare, una cosa sono le confessioni dei bambini di 8 anni e una cosa è la riconciliazione di un battezzato gravemente peccatore, magari anche con un peccato che è stato scandalo per la comunità, non solo ecclesiale ma anche sociale. Poi si dice che questi itinerari devono essere personalizzati, cioè il rito misurato sulla persona. Qua nel rito si dice il confessore si adegui in tutto alle condizioni del penitente, il che vuol dire che col vecchietto di 85 anni che parla solo in dialetto, io parlerò in dialetto, che con la nonnina scrupolosa non potrò dire ma tu dovresti essere meno religiosa e più cristiana, prenderò il punto di partenza suo e cercherò di evangelizzare quello e di far vivere una esperienza autentica dell'incontro con Dio in base alla persona dove è. In più si dice che questi itinerari devono essere accompagnati dalla maternità della Chiesa. E al numero 8 si dice che tutta la Chiesa, che è popolo sacerdotale, è cointeressata e agisce nell'opera di riconciliazione. Perciò c'è una sollecitudine materna di tutta la Chiesa, non solo dei confessori nei confronti dei penitenti. Come esprimerla? Beh, innanzitutto attraverso l'intercessione. La madre Teresa di Calcutta diceva: io sarò una santa, casomai un giorno mi faranno santa, dell'oscurità. Perché io passerò il mio paradiso cercando di andare giù da quelle anime che sono nell'oscurità. Evdokimo dice che ogni uomo redento da Cristo è stigmatizzato perché porta lo stesso dolore di Cristo per i peccatori. La globalizzazione dell'indifferenza è anche un po' questa, no? Che tanti nostri fratelli e sorelle cristiani li vediamo nel peccato, commentiamo un po', ma poi non scatta lo zelo secondo Dio, che è la correzione, che è l'intercessione, che è l'esortazione, addirittura io direi proprio aiutare alcuni fratelli nella revisione della loro vita. E in questo non è necessario il ministero ordinato. C'è un ministero penitenziale e di riconciliazione che potete benissimo compiere anche voi, Io ho qualche suora a cui affido alcuni penitenti che hanno più bisogno di sostegno, soprattutto quelli che ricominciano una vita cristiana dopo molto tempo. Allora bisogna accompagnare le tappe di maturazione della conversione. Io penso che c'è una solitudine ecclesiale dei peccatori, sono lasciati a se stessi. Ambrogio dice a un peccatore disperato: non disperare, piange per te la Chiesa Madre, come la vedova di Nain sul suo figlioletto, e poi verrà risorto, verrà risuscitato. Allora bisogna ritornare a evangelizzare anche queste fasi iniziali del pentimento, quando le persone hanno anche un vissuto, diciamo così, di coscienza molto immaturo, molto acerbo. È chiaro che esprimeranno sensi di colpa, lamento, autogiustificazioni. Lì sopra non dobbiamo disdegnare noi questi primi sussulti di pentimento, dobbiamo evangelizzarli. E infatti il rito della penitenza dice che la celebrazione prende l'avvio dall'ascolto della parola di Dio. Perciò il modo di evangelizzare un vissuto di pentimento è esattamente quello di mettere a confronto colui che ha un'immagine di sé che è il colpevole, che è colui che ha trasgredito. Ecco, bisogna metterlo a confronto con l'immagine di sé sotto lo sguardo del Padre delle Misericordie, e perciò aprire la coscienza dal monologo introspettivo al dialogo sotto lo sguardo del Padre. Questo lo può fare soltanto la parola di Dio. E io credo che il non avere inserito la parola di Dio nella celebrazione è ciò che ci ha fatto andare avanti a confessare con la vecchia mentalità. Allora, adesso vorrei dire ancora qualche cosetta, ma breve, perciò ancora 7-8 minuti. Il rito della penitenza dice che la parola di Dio va ascoltata nella preghiera, nella preparazione del sacramento, perché è la parola di Dio che illumina il fedele a conoscere il peccato. Perciò se non guardi la parola di Dio, ma fai esame di coscienza sui 10 comandamenti, non arrivi alla radice, non ti leggi. E è la parola di Dio, segue, che lo chiama, lo muove alla conversione e gli infonde fiducia nella misericordia di Dio. Allora, la parola di Dio non è soltanto da usare come uno strumento didattico per fare meglio l'esame di coscienza. È che la parola di Dio, come dice Ebrei 4, è viva, efficace, più tagliente della spada a doppio taglio, discerne i pensieri e i sentimenti del cuore. La parola di Dio scruta il tuo cuore e perciò ti permette di vederti. Origene dice che la parola di Dio è come un tozzo di pane intuppato nel vino, pane più vino. La parola di Dio non è libro, è parola più Spirito Santo. Perciò quando tu ascolti la parola, è chiaro che la parola dentro di te fa il suo lavoro. E efficacemente, perché non ritorna a me senza avere operato ciò per cui l'ho mandata. Allora, cito Ambrogio, che lui dice in un bellissimo commento a Genesi 3, quando si dice appunto che Dio va verso Adamo che si è nascosto perché il peccato, cosa fa? Ti fa nascondere, non vorresti guardarti in faccia. Il peccatore è facile che si autogiustifichi, che si dia lui una sua assoluzione. Allora è Dio che va a cercare Adamo peccatore, che dice: dove sei? Questa non è una domanda inquisitoria, ma terapeutica, perché è la via per poterti restituire la libertà. Dicevo che Ambrogio dice che i due là nel paradiso si sono nascosti perché hanno sentito la voce di Dio. La voce di Dio che passeggiava nel giardino. Si chiede Ambrogio: ma chi è che passeggiava? Era Dio che passeggiava? No, era la sua voce che passeggiava, ma la voce non passeggia. Certo, chi passeggia non è né Dio né la voce, è l'uomo che passeggia, che cammina. Ma la voce di Dio che è dentro la coscienza, lì la si può ascoltare, l'uomo la porta sempre dentro di sé. Allora Ambrogio dice, c'è un passeggiare di Dio attraverso la sua voce che tu ascolti nelle sacre scritture. Perciò quando un peccatore legge queste scritture, sente la voce di Dio che passeggia nella sua coscienza e gli dice, dove sei Adamo? C'è ancora una possibilità di salvezza per chi ascolta la parola di Dio, perché colui che chiama sta per salvare. Allora, dice Sant'Ambrogio, riassumendo, quando uno ascolta la parola di Dio, lì è Dio che sta passeggiando nella sua coscienza e lo chiama alla conversione. La parola di Dio anche ci giudica, ma non è un giudizio forense, alla maniera del giudice del tribunale, ma è alla maniera di due amici che, e questo adesso io lo dico così un po' semplicemente, ma è esattamente il dibattimento bilaterale che si chiama RIV, o RIV, no? Forse sapete un po', bravi. Che vuol dire due amici che sono in una relazione e che la parte offesa non vuole risarcimento danni, vorrebbe soltanto che chi l'ha offeso ritorni ad essere con lui, suo amico, nella riconciliazione. L'avete fatto ieri, forse col biblista questo? No, l'avete già fatto. Bene, il giudizio che c'è nella riconciliazione è esattamente questo. Dio che fa una specie di anamnesi delle misericordie. Ma ti ricordi che io per te ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo? E allora Israele che cosa dice? È vero. Todà, che vuol dire confessare. Che cosa? Il Signore. E confessiamo che il Signore è giusto, che è fedele, che è anche pietoso. E poi confessiamo che cosa? Il nostro peccato. Perché noi siamo stati ingiusti, ci siamo ribellati, ci siamo dimenticati, ci siamo rimpinzati, siamo andati agli idoli. E allora poi l'invocazione del perdono. Allora la parola di Dio è chiaro che giudica, ma è diverso essere giudicati sotto lo sguardo del Padre rispetto che davanti ai 10 comandamenti. Già se ai nostri penitenti facessimo la carità di dare un esame di coscienza che è farcito di parola di Dio, già se magari qualcheduno aiutasse a preparare alla celebrazione del sacramento attraverso la parola di Dio, questo sarebbe veramente un incremento alla pastorale penitenziale. I sensi di colpa sono il presentimento che io sono difforme rispetto alla mia identità, alla mia vocazione. Va bene, ma solo il giudizio della parola di Dio porterà a piena verità, a piena chiarezza, quella che solo lo Spirito Santo che agisce nella parola può dare, questa esperienza di frattura, di colpa, che io percepisco ancora in modo confuso. Perciò il penitente vive un atto di fede, che è quello di affidarsi a una parola altra da sé, che lo scruta, lo giudica e diventa quella il criterio del giusto e del non giusto nella mia vita. Non io e la mia coscienza il criterio del giusto o del non giusto, ma la parola. La coscienza mia si registra su una istanza superiore che è esattamente la verità di me che mi è rivelata dalla parola che agisce nello spirito. Questo implica che io rinuncio a ergermi come il criterio ultimo di giudizio circa il bene e il male nella mia vita. Allora vedete che riconoscere il peccato non può essere atto di introspezione. Esame di coscienza, ricordati cosa hai fatto. Perché uno potrebbe benissimo anche non aver fatto nulla dal punto di vista della trasgressione materiale, eppure il suo cuore è tutto ingolfato sull'individuo che ha il modo di esistere esattamente di quello che deve proteggere, difendere la sua natura e che non ha una vita di comunione, di relazione, di alterità personale. Allora questa tappa è così importante che se non si vive è questa revisione della coscienza nell'ascolto dei passi di Dio nella sua parola, non matura il pentimento sano, rimane un pentimento malsano. Io personalmente penso che il problema delle confessioni non è che non sanno cosa dire, ma che non c'è il pentimento. Non c'è questa esperienza previa. Ma come ho cercato di far vedere con passaggi rapidi, questo implica ascolto nella fede di una parola che mi giudica. Giudica perché vuole separare il peccato dal peccatore. Al peccatore misericordia, inclusione in Dio. Il peccato bruciato dallo Spirito Santo. Se non c'è questo, il pentimento non matura. E allora ha ragione Paolo in 1 Corinti 7, 9, 10, quando dice: c'è una tristezza secondo Dio che porta a un pentimento irrevocabile che conduce alla salvezza. C'è una tristezza del mondo che conduce alla morte. Il pentimento malsano che cosa è? E anche qui dipende da come uno ha percepito il peccato. Se il peccato è la trasgressione alla mia norma, al mio ideale di perfezione, quando io ho deluso me stesso, che cosa matura in me? Il dispiacere perché non sono come vorrei essere. Questo è esattamente il pentimento malsano che non ha nessuno zelo per il Signore. E cosa salterà fuori? Che allora sarò ancora io il protagonista, faccio il proposito per impegnarmi in un miglioramento di me, per una correzione della mia natura, ma rimango ancora prigioniero della mia individualità autonoma. Di peggio, perché quando uno è nel sentimento malsano, arriva a quelle derive, che sono anche pericolose per la patologia psichica, della autopunizione, della autoespiazione, e leggono anche la confessione come una sorta di disciplina antipatica a cui però mi sottopongo perché così pago qualcosa e poi mi sento a posto. Qualche volta le persone dicono al confessore: ma non mi sgrida, non mi rimprovera. Vogliono sentirsi rimproverati, perché è esattamente questo pentimento, no? Malsano, perché è tutto centrato sull'io, no? Psicologico, e alla fine questo pentimento non ha estasi, perché non esco da me, non c'è sotto lo sguardo di Dio la maturazione di qualche cosa tra me e Lui, dunque lascia atei. Il pentimento sano, e ho davvero finito, è che cosa? Aver percepito la verità del peccato. E cosa è? Che io ho rifiutato il modo di esistere secondo la mia verità battesimale. Sono ritornato a adorare l'ombelico, a preoccuparmi di cercare di potenziare un po' il marco naturale e mi sono dimenticato del marco in Cristo. Ho pensato che avrei avuto più soddisfazione, più gratificazione, più salvezza a vivere come individuo che neanche come persona. Questa presa di coscienza è l'inizio del pentimento. La parola in greco è metanoia, che vuol dire andare oltre, cambiare che cosa? Il nous, che non è soltanto i comportamenti esterni. Basta bere una bottiglia e mezza di vino che poi predichi così così. Io sono astemio, Non è quello. Innanzitutto è cambiare la visione, la mentalità e perciò anche l'orientamento della vita. E questo sentimento implica che io riconosco il mio fallimento a vivere come battezzato, come figlio, come vita di comunione, come chiesa, perché sono ritornato a una impostazione sull'autosufficienza. E la chiesa mi annuncia il pentimento, che non è esattamente una semplice promessa, ma mi dice che il pentimento è la possibilità di ritrovare un luogo concreto per rinascere, che è la Chiesa. Perché è proprio questo. Il pentimento introspettivo dell'individuo rimane ancora tra lui e lui, mentre invece il pentimento sano ti fa capire che tu devi vivere qualcosa tra te e la Chiesa. Che il tuo fallimento lo devi portare nel corpo di Cristo. Ecco perché poi c'è la celebrazione ed ecco perché poi uno va a cercare la Chiesa e il suo ministro. E quest'ultima cosa importante anche, se abbiamo un po' capito questi passi che ho fatto fare, si capisce anche perché il Papa insiste sul fatto che vuole questa chiesa ospedale da campo, una chiesa pastora, una chiesa della misericordia. Perché? Perché la chiesa non è più la congregazione dei migliori, ma la chiesa è esattamente il corpo dei perdonati, dei riconciliati. Perché io non entro nella chiesa per virtù, per merito individuale, ma entro nella chiesa per la via del pentimento, o per il battesimo o per la riconciliazione. Ci verrebbe da dire, stiamo sulla porta della chiesa e diciamo, come sei tu, come sei tu, come sei tu, mettiti un po' a posto, mettiti in regola e poi entra. Mentre invece è esattamente l'inverso, entra e ti trasfigurerai, entra e qualche cosa, se tu affidi anche il tuo fallimento, il tuo insuccesso a vivere come ipostasi battesimale, ma se tu questo lo affidi al corpo di Cristo che è la Chiesa, qualche cosa cambierà. Perciò la celebrazione implica che un pentimento sano porti non a regolarmi tra me e Dio, l'individuo, no? Ma porti a dire ritornerò alla Chiesa perché questo è il mio habitat di vita. Bene, adesso facciamo la pausa fino alle 11:00.